occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
E 51 minuti, bentornati a una nuova settimana del Demone del Tardi. Siete in diretta su Radio Popolare Popolare Network fino alle 9.30 per leggere i giornali assieme a voi e commentare i fatti principali di questo fine settimana e di quest'oggi. 13 febbraio 2017, una giornata importante per la politica italiana perché ci sarà la riunione della direzione del Partito Democratico e finalmente si dovrebbe capire qualcosa di più su quando si andrà a votare, insomma quali saranno i tempi delle prossime elezioni. Non so se non ci dormivate, ma insomma, detto così sembra che tutti fossimo lì e Luigi ad aspettare di capire, però insomma è importante.
Sì, è vero, non ci abbiamo dormito questa notte sulla direzione del Partito Democratico,
mentre lo dicevo pensavo, ma poi tutto sommato...
Tutto sommato anche no, no, non è vero, è una giornata, è un appuntamento interessante, diciamo così, e ne parleremo questa mattina.
Anche perché si preannuncia un congresso del Partito Democratico, insomma, possibili cambiamenti, si muove molto anche a sinistra del Partito Democratico, abbiamo raccontato nel fine settimana e vi racconteremo anche domani, perché c'è un incontro, un dibattito interessante qui a Milano. Del campo progressista di Giuliano Pisapia. A fine settimana c'è il congresso di Sinistra Italiana, che nasce in realtà già un po' divisa, perché chi non vuole, diciamo, seguire la linea dura all'opposizione di Nicola Frattoianni alla fin fine andrà con Pisapia, così sì, raccontano sì. Anche i giornali di oggi.
Pare che Sinistra Italiana batte il record mondiale di scissione prima di fare il congresso fondativo. I deputati che sono vicini a Arturo Scotto, il gruppo vicino ad Arturo Scotto, non entra perché sta con Pisapia, l'operazione campo progressista, che deve servire a creare una serie di liste, una lista nel calcolo politico, una lista, poi più in generale una formazione politica che sia a sinistra del PD ma che dialoghi con il PD in vista sia delle elezioni che eventualmente, se vincessero le elezioni, del governo.
Sinistra in, diciamo, movimento anche in Spagna. Questo fine settimana c'è stato il congresso di Podemos, quel movimento politico nato sulla scia delle proteste degli Indignados del 2011. Ebbene, anche lì c'era, un po' come in Sinistra Italiana, un braccio di ferro tra chi voleva stare, diciamo, alla larga dal Partito Socialista Spagnolo, sempre comunque all'opposizione, mai alleati, e chi invece pensava che fosse giunta l'ora di allearsi con il PSOE. E niente, ha vinto Pablo Iglesias, il fondatore, quello con la coda, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato tante volte, come un astro nascente della politica spagnola. Poi alle ultime elezioni non era andato tanto bene, speravano di superare il Partito Socialista, non ci sono riusciti, però intanto si è portata a casa il congresso, anche molto bene, credo, con percentuali notevoli. Ne parleremo in questa trasmissione con il nostro corrispondente da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Sì, l'altra cosa che ci ha interessato nel fine settimana di cui parleremo oggi è la decisione tedesca della Germania di non premiare i due poliziotti italiani che hanno ucciso il terrorista islamista a Sesto San Giovanni, quello che era il responsabile della strage di Berlino.
Anis Amri.
Non li hanno premiati perché sono andati a spulciare i loro profili social e hanno visto i riferimenti al fascismo, a Mussolini, saluti romani. E sì. Quindi hanno detto: noi fascisti non li premiamo. Questa è una decisione importante dello Stato tedesco, della Germania, che dimostra evidentemente come loro abbiano, come si dice, sviluppato degli anticorpi rispetto al fascismo, o comunque quantomeno stiano molto attenti, abbiano paura di commettere degli errori, mentre da noi questo non è accaduto e forse era anche inevitabile. Però dal ministro degli interni Minniti in giù le congratulazioni e le fotografie insieme,
gli eroi,
gli eroi, gli attestati
di
stima, eccetera eccetera.
I tedeschi hanno deciso di non dargli proprio nessun premio dopo aver visto così foto con il braccio teso e cose così.
Esatto.
Veniamo alle prime pagine, direi, Luigi. La Repubblica ha un'apertura tutta sua dedicata al tema dei preti pedofili e un intervento molto forte di Papa Francesco che poi concretamente è la prefazione scritta di suo pugno a un libro che racconta la storia di una vittima, questo signore svizzero che si chiama Daniel Pitté, che poi figurarsi, si è fatto prete, poi però ha deciso di spretarsi, adesso è sposato, ha 6 figli, ha incontrato il Papa in Vaticano un paio d'anni fa, gli ha raccontato la sua storia, adesso ha scritto un libro, questo Daniel Pitté, e il Papa gli ha scritto la prefazione. Siccome è in uscita, Repubblica ha preso insomma la prefazione e ne ha fatto l'articolo di apertura. Come può un prete causare tanto male, virgolettato, dopo lo leggiamo. Questa è l'apertura di Repubblica.
Attenzione, Corriere della Sera comincia con i suoi editorialisti a porre i rischi nei confronti di Trump, a mettere nei confronti di Trump un atteggiamento un po' diverso, un po' meno critico rispetto a quanto ha fatto la stampa, direi, di tutto il mondo, insomma, quantomeno quella italiana nella sua dal giorno del suo insediamento. Cina, Israele, Iran, e se Trump in politica estera fosse realista, si chiede Paolo Valentino, sarà un'operazione di normalizzazione anche dei rapporti, chi lo sa, però non è questa l'apertura, il Corriere della Sera naturalmente, che è sul Partito Democratico, sfida nel PD su leader e voto, Renzi, basta camminetti e correnti, ripartiamo, Prodi, elezioni nel 2018, torna Prodi. Poi se invece guardiamo un altro quotidiano che oggi investe molto sulla politica, ossia La Stampa, all'interno ci sono diverse analisi, ipotesi, retroscena, ricostruzioni che portano all'idea che si potrebbe votare in autunno, questo lo vorrebbe soprattutto il Quirinale, perché Mattarella chiede la legge elettorale e chiede che il G7 in Italia abbia una presenza istituzionale legittimata, quindi un governo legittimato, quello di Gentiloni. Ma l'apertura è sui rapporti internazionali, nella fattispecie con l'Unione Europea, l'UE, l'Italia a rischio se va al voto, l'Europa avverte, nessuna dilazione sulla manovra, si apre una settimana decisiva per il futuro del governo. E oggi, ci ricorda La Stampa, arrivano le stime di crescita del PIL e i timori di Bruxelles legati alla instabilità politica.
Il Fatto Quotidiano apre con una lettera di Paolo Berdini, l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma, che è molto in bilico per quelle frasi, insomma, che si è lasciato scappare con un giornalista della Stampa. Beh, lasciato scappare, chi lo sa, magari invece era del tutto consapevole di quello che stava facendo. In ogni caso, oggi al Campidoglio c'è una riunione di maggioranza e devono sostanzialmente decidere se mandarlo via o no. Allora lui, in questa circostanza, la mattina insomma di questa giornata importante per lui, scrive una lettera al Fatto Quotidiano. È interessante perché dice: ecco la mia verità, Parla naturalmente di macchina del fango, dice che è stato ingannato, eccetera, eccetera, però elogia molto la giunta Raggi, nonostante in quelle intercettazioni che sono state pubblicate dicesse che sono degli incapaci, una banda di mascalzoni, insomma, di comunque che stanno facendo un gran casino. Lui nella lettera che scrive, proprio caro direttore, al Fatto Quotidiano, difende l'operato della giunta e anche della sindaca, dice che in realtà c'è uno sforzo titanico per tornare nei contorni della legalità in una città come Roma, e quindi questo sforzo lo stanno pagando caro. Non si capisce se è un po' una captatio benevolenza in vista della riunione in Campidoglio, però dice anche: attenzione, se volete fare lo stadio io non ci sono, quindi le mie dimissioni sono già sul tavolo.
E dall'altra parte c'è Di Maio che invece sui giornali
oggi
dice che
lo stadio vogliono fare, sì,
che dicono sì allo stadio,
è
lo
andato
vogliono
ieri
fare
dall'Annunziata. Infine il Messaggero: statali, premi decisi dal pubblico, c'è un gran lavorio al ministero di Marianna Madia per fare i decreti attuativi della sua riforma della pubblica amministrazione. Si è parlato di varie questioni in questi giorni, cominciano a trapelare un po' i contenuti dei decreti attuativi. Oggi c'è un vertice tra la ministra e i sindacati. E la novità appunto che emerge in queste carte che devono valutare insieme è che ci dovranno essere per forza dei questionari sugli utenti dei servizi pubblici, in modo che i premi, diciamo, di produzione degli impiegati statali vengano sostanzialmente decisi dagli utenti. Linea alle notizie di Popolare Network, torniamo subito dopo col Demone del Tardi, la rassegna stampa.